Intanto grazie di questa presentazione da parte di Marcesconi, grazie delle parole dell'ingegnere Ascari, complimenti per questo corso di laurea e parlerò di alcune cose che c'entro. E poi voglio ringraziare voi, fossimo in spiaggia diremmo che siete tutti girati dalla parte sbagliata, io sono l'unico che si abbronza oggi, spero che questa specie di inversione ne valga la pena. Come mi capita quando le presentazioni sono stimolanti e intelligenti, direi che io non entro in contrasto. Forse sarà per via del mio cognome, alcuni di voi hanno familiarità con la storia italiana sapranno cosa sono le convergenze parallele. Ecco, io spero di arrivare a mostrare che esiste uno spazio di convergenza tra uno dei miei filosofi preferiti, che è Wittgenstein, e dal mio maestro Noam Chomsky. Se non ce la faccio, pazienza. Quello che vi prometto oggi è una discussione divisa in tre parti. Il tema della parola è un tema centrale, mai tema è stato forse così frequentato in generale da tutte le persone che hanno interesse per il cervello umano e per la nostra specie. E ho diviso in tre parti. Nella prima parte voglio farvi vedere un effetto strabiliante della sintassi. Nella seconda parte vi voglio far vedere la natura di quello che determina la sintassi. E nella terza ho aggiunto una parte, che per questo che sono contento che lei sia presente, perché il paragone tradizionale del linguaggio viene fatto tra uomini e animali. Siamo arrivati al momento in cui in realtà si confrontano esseri umani con le macchine. E c'è una sorpresa che collega l'intelligenza artificiale con la linguistica contemporanea. Ma iniziamo senz'altro, vi faccio vedere anche che sono, con la prima parte. Nella prima parte io inizio con una domanda effettivamente banale per un certo senso, ed è questa. Voi vedete che mi sono sbizzarrito con i giochi di PowerPoint, quando uno non ha niente da fare durante il Covid diventa esperto. La domanda preliminare che io vi pongo è questa: ma sa più cose un sasso o una rana? E uno dice: ma che domanda è, un sasso cosa sa, una rana cosa sa? Ma se noi pensiamo alla condizione preliminare della conoscenza, intesa come in prima approssimazione il trasferimento di informazione dall'esterno all'interno di un organismo, anche un sasso sa qualcosa. Se voi spaccate un sasso, vedete che cosa c'è dentro. E quello che c'è dentro, per esempio, se è una sedimentazione di microorganismi, come nelle rocce dolomitiche, o se invece sono rocce vulcaniche, quando si è formato, in quanto tempo, vi dice qualcosa. Ci sono delle informazioni in un sasso. È evidente che se voi spaccate una rana, per così dire, non me ne voglia nessuno, una spaccatura virtuale, voi nella rana trovereste informazioni che cambiano più rapidamente. Ma in entrambi i casi è interessante notare che c'è certamente l'informazione. Per conoscere qualcosa ci vuole un'informazione che dall'esterno arrivi all'interno dell'organismo. Però c'è un flusso contrario. Che cosa succede quando dall'interno dell'organismo, tra parentesi mi sono fermato un istante perché la parola informazione varrebbe di per sé un convegno, perché contiene la parola forma. E l'idea che per informarsi ci voglia una forma diventa estremamente interessante. I biologi molecolari lo sanno bene, perché la struttura del DNA, che ha una certa forma, determina anche il contenuto di questa informazione. Ma insomma, quello lasciamo per un istante in disparte. Comunque, in questo senso, a parte la velocità del cambiamento, rana e sasso sono paragonabili. Poi esiste però il flusso girato dalla parte opposta. A differenza del sasso, la rana può trasmettere informazione dall'interno all'esterno. E questa capacità evidentemente non è però tipica solo della rana e degli animali, anche le piante comunicano informazione. Per esempio il polline che passa da una pianta all'altra è chiaramente una comunicazione di informazione. E poi arriviamo noi perché anche gli esseri umani possono importare e poi trasmettere le esperienze provate rispetto a degli oggetti, rispetto a delle qualità, a degli stati, a delle sensazioni e anche relazioni logiche, quantitative e di implicazione. E dentro di noi le unità con le quali questi stimoli sono archiviati e poi trasmessi, e quello che sto facendo io ora con voi, sono le parole. Questo è un congresso di filosofi, io temo molto i filosofi, e non ridere perché è vero. Se dovessi essere sincero, vi direi che le parole non esistono, ma non sarò sincero e farò finta che esistano. Le parole sono come le cellule, voi non incontrate in giro delle cellule di un organismo, incontrate l'organismo. Allo stesso modo voi non incontrate in giro le parole, incontrate delle frasi. Ma facciamo finta che esistano le parole in isolamento e che siano queste unità con cui voi archiviate l'esperienza che dall'esterno arriva all'interno. Dunque, il punto importante è che questo testo, che è forse uno dei testi della storia della filosofia contemporanea, della filosofia moderna più interessanti di tutti, il discorso sul metodo di Cartesio, ci fa capire che il discorso sulle parole e lo spartiacque tra gli esseri umani e tutti gli altri animali era già stato colto da Cartesio. Non devo più aggiungere niente né io né i miei colleghi linguisti. Cartesio dice: non esistono persone che non siano capaci di disporre insieme delle parole, come diceva giustamente Daniele, disporre insieme vuol dire sintassi, disporre insieme delle parole e con esse comporre un discorso con il quale far intendere il loro pensiero. E al contrario, aggiunge Cartesio, non esiste un altro animale tanto perfetto o posto in una condizione tanto favorevole da poter fare una cosa simile. La domanda che uno sperimentatore si pone è: ma siete sicuri? Avete provato tutti gli animali? Nella scienza non funziona mai così. Newton non è andato a sedersi sotto tutti i meli possibili per vedere se gli cadeva in testa quella giusta. O come dicono alcuni biologi, le mele che cadono verso l'alto si erano estinte. Ma al di là delle battute è evidente che ci vogliono delle generalizzazioni. Nel caso del paragone tra esseri umani e altri animali, il confronto è evidente, si è confrontato con gli scimpanzé. Non meno del 98% del DNA di uno scimpanzé è in comune con noi, quindi chi se non loro andavano confrontati. Ci fu un lavoro stupendo, fatto negli anni 70, guidato da Tom Bever, che ora sta in Università dell'Arizona con Noam Chomsky, e tra gli altri con Laura Ann Petito, che è una linguista canadese, che hanno fatto un esperimento straordinario. Hanno preso uno scimpanzé alla nascita, diciamo il versante etico di questo esperimento oggi sarebbe discutibile e impossibile, hanno preso lo scimpanzé e gli hanno insegnato una lingua umana. Ma siccome lo scimpanzé non ha la struttura articolatoria per produrre i suoni che tutti noi esseri umani siamo capaci di produrre, gli ha insegnato la lingua dei segni, ben sapendo che le lingue dei segni sono complesse tanto quanto qualsiasi lingua normale. Qui c'è una foto di Laura con questo scimpanzé che hanno chiamato Nim Chimpsky, per fargli spiritosoni, ma insomma. E in questo esperimento è stato chiaro che lo scimpanzé era in grado di imparare tante parole. Tante vuol dire 150, e sono veramente tanti. Io sapessi 150 parole di tedesco o di giapponese, potrei andare quando voglio a fare dei viaggi in questi paesi. Ma non una sequenza di parole su 19.000 cambiava significato a seconda dello scambio delle parole tra di loro. Vi faccio un esempio. Se a noi esseri umani danno due nomi e un verbo, per esempio Caino, Abele uccise, tutti noi sappiamo che dire Caino uccise Abele o Abele uccise Caino vogliono dire due cose diverse. Ecco, per uno scimpanzé, se scegli tre parole, metterle in un ordine e nell'altro non cambia nulla. Vuol dire che non hanno la sintassi. In altre parole, a me piace dire, mentre gli esseri umani hanno dizionari di parole, gli animali hanno dizionari di frasi fatte. Dunque, anche ammettendo che gli altri animali abbiano le parole, la differenza sostanziale rispetto a tutti gli altri animali è che un essere umano può ricombinare le parole relative a un'esperienza pregressa in modo nuovo che non corrisponde a nessuna esperienza. Guardate, questa è una dei punti centrali della prima parte della discussione, e per farlo ho creato un micro esperimento di cui voglio parlarvi. Immagino di essere un prete o una suora, mi aggiro nel cortile di un chiostro, di un convento e dico: ho visto una suora sbuffare è un garofano a forma di nuvola. Cosa ho fatto? Io vi sto restituendo a parole un'esperienza che ho vissuto. Ho visto una suora, ho visto che sbuffava, eccetera, eccetera. Poi immaginiamo che io sia invece un marinaio. E il marinaio torna a Carpi, vi incontra e vi dice: ho visto una balena sbuffare e un garofano a forma di nuvola. E questa è un'altra esperienza. Ma noi siamo esseri umani. Gli esseri umani hanno queste parole nell'archivio, hanno la sintassi, e chi ci vieta di dire: ho visto una balena a forma di garofano sbuffare a una nuvola? Che è una meraviglia, perché non corrisponde a un'esperienza vissuta da nessuno. Vedete, noi esseri umani non solo registriamo informazione, ma per via della capacità di poter ricombinare, possiamo restituire fotografie della realtà che non ci sono. In altre parole, noi abbiamo, usando un termine comune, abbiamo la fantasia. La fantasia è il risultato della capacità di ricombinare le parole nel nostro cervello. Adesso vi sfido con un'altra immagine. Immaginiamo che si proponga a noi, per avere un brevetto speciale, un dispositivo capace di trasformare la luce in sensazioni di sapori. Sarebbe notevole, eh? Perché ve lo immaginate, tutti nelle grandi case di produzione americane nella Silicon Valley a Cupertino, che sono lì, studiamo qualcosa che prenda la luce e la converta in sapore. Vi voglio far vedere che questo decodificatore di sapori a partire dalla luce è una cosa con cui noi abbiamo a che fare quasi tutti i giorni. Perché? Perché questo è lo strabiliante fenomeno della lettura di un menu. E vi faccio vedere in che senso è potente questa nostra capacità. Immaginiamo di aprire questo menu e di leggere acciughe. Non so quanti piacciono le acciughe, a me piacciono tantissimo le acciughe, e ci immaginiamo il sapore dell'acciuga perché l'abbiamo sperimentata. Poi pane, a me piace anche il pane, e tutti noi, se a voi piace il pane, avrete l'idea del sapore che ha un pane particolare che vi è piaciuto. E poi un bicchiere di latte, e poi le fragole, e poi potete anche mischiarle e dite: frullato di latte e fragole. E voi prendete un'esperienza che avete già avuto, è facile immaginare che voi abbiate avuto nella vostra vita qualche volta un frullato di latte e fragole, poi magari vi offrono del formaggio e capite cos'è il formaggio, poi anche pane e formaggio, poi anche caffè, e ora state attenti. Se io vi dico che io ordino un frullato di acciughe e caffè, a voi viene proprio una sensazione di schifo, ma non l'avete mai provato. Noi nella testa abbiamo una specie di cucina virtuale. Il frullato di acciughe e caffè non è un'esperienza che corrisponde a qualcosa che abbiamo vissuto. Eppure si traduce in una sensazione di disgusto per il solo fatto di usare delle parole. Pensate alla potenza che può avere una parola sul nostro sistema organico. Se pane e formaggio, se fosse tardi e fossimo a digiuno, ci avrebbe fatto venire acquolina, un bel frullatone di acciughe e caffè non so che cosa ci faccia venire, ma fa troppo caldo forse per farcelo ricordare. E dunque, in questa fine di questa prima parte, non tirare fuori l'acciughe e caffè adesso, perché no, perché il primo punto che vi voglio comunicare in questa discussione sulla ricombinazione è di dire che noi esseri umani, grazie, solo noi abbiamo la fantasia, che è uno degli effetti della sintassi, cioè della libertà di ricombinare le parole. Questo è il primo punto che noi dobbiamo tenere presente. Gli animali non hanno fantasia, perché gli animali possono soltanto restituire immagini dell'esperienza e non costruire dei mondi possibili. Poi, se voi mi dite che c'è la fantasia di uno che dice vergine madre figlia del figlio, e di un altro che invece dice spaghetti, pomodori, cipolle perché fa la lista della spesa, è chiaro che sono due fantasie di pesi diversi, ma quello dipende dall'inventiva dell'individuo. Seconda parte. La seconda parte inizia con una frase che, come sapete, nella storia della scienza, tutte le volte che qualcuno grida un successo, 5 minuti dopo è costretto a riniziare da capo. Fu così con la fisica. Si diceva nei primi del Novecento e fine dell'Ottocento che, insomma, bastava aggiustare qualche decimale nelle costanti di fisica universali, poi la fisica era tutta lì, c'era Newton. È arrivato un signore tedesco che ha detto: cerchiamo di capire cosa succede in una scatola in cui metto una scatola in cui non esce la luce e ci arriva dentro un raggio di luce, si chiama Max Planck, e ha rivoluzionato tutta la fisica. E un altro che si è detto: cosa succederebbe se io andassi a cavallo di un razzo che va alla velocità della luce? Erano giochi, però quest'altro si chiamava Albert Einstein, e da queste riflessioni è nata addirittura la nostra capacità di spezzare l'atomo per ottenere energia. Allora, anche in questo caso, certe ricerche che sembrano essere banali o astruse diventano poi il germe di scoperte importantissime. Io ho una, se mi permettete, una micro citazione che faccio sempre. Ai miei studenti faccio questa specie di gioco e dico: qual è l'oggetto tecnologico più utile che potete immaginare? E dopo un po' di discussioni ti dicono: la pila elettrica. Il mondo senza pile non avrebbe telefoni, automobili, aerei. Sono i piloti che ringraziano. E sapete com'è nata la pila elettrica? Lo dico perché venne proposta per la prima volta nell'università della mia città, a Pavia. Nacque perché Volta voleva sconfessare, qui sono i voltiani, che voleva sconfessare la teoria di Galvani secondo il quale la vita coincideva con l'energia elettrica. Allora, per confutare una teoria teologica, una persona prova a mettere in pila degli oggetti e inventa un oggetto tecnologico. Quindi voi non lo sapete mai, quando fate una domanda sulla realtà, che cosa venga fuori dalla risposta di questa domanda. Stessa cosa vale certamente per il linguaggio. Questa era la frase che circolava alla fine degli anni 50 negli Stati Uniti. Sembrava una specie di epitaffio. Le lingue possono differire le une dalle altre senza limiti e in modi non predicibili, 1957. Era la canonizzazione di Babele, Babele come prototipo della confusione totale. Negli stessi anni, anche se c'è voluto un po' di tempo, almeno due studiosi capovolgono completamente la situazione, un po' come hanno fatto Planck e Einstein per la fisica. E arrivano Chomsky e Greenberg e dicono fondamentalmente questa cosa: le lingue non variano a piacere, esistono i confini di Babele all'interno dei quali le lingue, inclusa la sintassi, variano per motivi culturali, storici, casuali. È per quello che a quel punto torna molto interessante la posizione di Wittgenstein, perché è chiaro che all'interno dei confini allora sì che diventa convenzionale, che diventa importante la questione culturale, e allora diventa importante il dominio che tu hai sui termini lessicali. Se voi avete tempo e non volete leggere tutto quanto 1984, guardate la postilla dell'edizione sulla lingua che si inventa Orwell. È straordinaria. E poi guardate cosa hanno fatto i fascismi di tutti i tempi. I dittatori, quando vogliono annientare un paese o una cultura, cosa fanno? Azzerano la lingua natia. L'ha fatto Franco con il catalano, lo volevano fare i fascisti con i dialetti, l'hanno fatto anche precedentemente altri dominatori. In generale, quello che a noi importa ora dire, però, è un'altra cosa, che esistono comunque dei confini oltre i quali tu non puoi andare dentro una grammatica. Però ora devo dirvi quali. Io adoro la divulgazione scientifica, ma credo che sia dovere di chi si espone non alludere troppo, cioè dare alle persone la possibilità di giudicare se una idea è plausibile o meno. E allora io ho costruito un esperimento che voglio farvi, però lo faccio precedere da una domanda, che forse è la domanda più importante di tutte, che è quella che caratterizza la questione intorno ai confini di Babele. Che cosa determina i confini di Babele? Sono convenzioni culturali di natura arbitraria, come un grande neuropsicologo di Boston, Eric Lennenberg, temeva che si continuasse a ritenere, o sono determinati dalla struttura neurobiologica degli esseri umani? Questo è il libro di Lennenberg. Lennenberg fece una scoperta straordinaria. Lui si occupava di recupero dell'afasia in pazienti che avevano perso l'uso del linguaggio. lo linguaggio lo puoi perdere per tanti motivi, puoi avere un trauma, un tumore cerebrale, un episodio vascolare ischemico, emorragico, sono tanti problemi che possono purtroppo, e tantissimi anche casi che possono recuperare. E lui fece questa scoperta, scoprì che se il danno avveniva dopo la pubertà, la possibilità di recuperare il linguaggio era molto, molto, molto più bassa che se avveniva prima. E lui si è detto, ma se il linguaggio è culturale, è arbitrario, cosa c'entra la pubertà? Cioè, cosa c'entra un'organizzazione ormonale nel corpo per determinare la plasticità, noi non chiamavamo plasticità allora, ma la possibilità di recupero? E allora questo fu il primo germe che iniziò a far capire che si possono trovare dei dati che mettono in relazione la capacità degli esseri umani di parlare con degli aspetti tipo biologico. Ora, io sono a un punto in questa mia chiacchierata di questa sera in cui potrei fare due cose. La prima è darvi una lista di ragioni ex cattedra per cui questa teoria dovrebbe essere vera. Mi occuperebbe tanto tempo e poi non è nel mio stile. Voglio fare l'opposto. Voglio darvi un motivo che, se è vero, vi dà una ragione molto forte per credere che tutto quello che sto dicendo, che ovviamente non dipende solo da me, ma fa parte di una scuola di pensiero, è plausibile. Per farlo, prima di farlo, vi vorrei fare un esempio completamente estraneo a quello del linguaggio. Supponiamo che questa sera, invece di parlarvi di parole, vi parlassi di come gli esseri umani mangiano. Noi esseri umani non soltanto siamo gli unici a parlare e, come dicevi giustamente tu, a contare e cantare, sono le tre cose in cui noi giochiamo con l'infinito. Cantare, grammatica, matematica e musica sono le tre cose che, se io dovessi mandare per far capire che c'è vita intelligente sul pianeta, manderei. Però perché non mandare anche un piatto di lasagne? Perché le lasagne non ci sono in natura. Noi esseri umani sappiamo che mangiamo entro certi confini possibili. C'è chi mangia verdure, chi mangia carne, c'è chi mangia insetti. Noi italiani di solito non mangiamo insetti, io sono pavese, qualche zanzara ogni tanto, vi confesso, perché non abbiamo inventato la pila e la zanzara, quindi e qualche zanzara me la mangio. Però è evidente che nessun essere umano, per motivi culturali, cioè che un essere umano beve, diciamo, un cocktail di cherosene o una frittata di plastica per motivi culturali. Noi non lo facciamo perché non siamo progettati per quello. Il nostro organismo non digerisce alcune sostanze del mondo esterno. Ecco, in che cosa consiste l'analogia? L'analogia consiste in questo. Se i confini di Babele sono determinati dalla natura neurobiologica, allora devono esistere delle lingue impossibili, cioè delle lingue che il cervello non riconosce come lingue umane, esattamente come gli alimenti impossibili. Cioè devono esistere qualcosa che sarebbe un po' come una grammatica al cherosene, cioè qualcosa che il tuo cervello tiene a distanza perché pensa che non sia, computabile. Di questo ho parlato in un libro in inglese che poi è stato tradotto anche in italiano con una bella copertina, secondo me. Dunque, ora però devo darvi un esempio di lingua impossibile. Prima ve la descrivo. Un esempio di lingua impossibile è una lingua dove le regole sintattiche si basano sulla sequenza lineare delle parole invece che sui gruppi che esse formano. E vi faccio capire con un esempio molto semplice, veramente molto semplice, come funziona l'idea. Immaginiamo di avere nel nostro dizionario un nome proprio, Maria. Maria possiamo immaginarlo come una scatola. Questa scatola può essere messa dentro un'altra scatola, per esempio potrebbe essere gli zii di Maria. E noi questo discorso, esattamente come dicevi tu nell'intuizione, e così come facciamo con la matematica e con la musica, possiamo andare avanti a farlo. E possiamo dire le amiche degli zii di Maria, le sorelle delle amiche degli zii di Maria, i fratelli delle sorelle delle amiche degli zii di Maria. Poi per fortuna la memoria un po' vacilla e io mi fermo, perché sennò vi terrei tutta sera a costruire scatole che vanno dentro le scatole. Allora, la cosa interessante che ora vi faccio vedere è che nelle lingue naturali le parole si raggruppano in scatole e il nostro cervello vede solo le scatole. Come si fa a dimostrare. È molto semplice. Intanto c'è una cosa interessante da dire, lo voglio fare, me lo sono imposto. Questo procedimento non finisce mai. Cioè questa possibilità di inscatolamento non ha un limite superiore. Io come immagine portafortuna ne uso una che vi farò vedere, che continuo a usare nella speranza che continui a essere un portafortuna, che sono i giocattoli dei bambini russi, che da tempo è la metafora con cui tu indichi la reiterazione infinita. Ecco, io spero che rimanga una metafora positiva questa immagine, fin quanto potremo. Ma insomma, ora vi faccio vedere come funziona questa regola. Diamo una regola semplicissima. Dice, ma oggi cosa fa? Spiego o interroga? Spiego. Immaginiamo una regola semplicissima, l'accordo nome-verbo in una frase. Immaginiamo di pescare il nome Maria, il verbo correre, li metto a contatto e succede una cosa straordinaria, che i primi due ad accorgersi di questo fenomeno sono stati Platone e Aristotele. Si forma una frase e uno dice, ma sì, ma frase, cosa ci vuole a capire cos'è una frase? Pensate che nel 1930 Ries, un linguista tedesco, ha contato 150 differenti definizioni di frase. È talmente sfuggente la nozione di frase che siamo arrivati a questi livelli. Ma immaginiamo di averla. Prendo Maria e corre e si manifesta un fenomeno di accordo. Anche qui vedete il termine accordo, che pertiene alla musica, ancora una volta fa venire in mente il legame profondo tra la visione dell'armonia linguistica, come quando dici questa frase non mi suona, è una frase invece, è invece un'armonia autenticamente musicale. Cosa succede in Maria corre? Maria è singolare, fa scattare il singolare sulla scelta del verbo. Semplicissimo, sono lì vicini, Maria è vicino al verbo. Ora, se invece di Maria io prendessi una scatola in cui Maria è contenuta, ma una scatola più grande, per esempio gli zii di Maria, e usassi il verbo correre, quello che succede è questo. Gli zii di Maria corrono, cioè Maria sparisce, non è più visibile al verbo correre. Il verbo correre deve andare a pescare, per accordarsi, il nome della scatola più grande. Vedete, questo noi non lo facciamo riflettendoci e noi non lo insegniamo neanche ai nostri figli e non ce l'hanno insegnato. Spero che nessuna madre abbia raccomandato al figlio dire, mi raccomando, se fai l'accordo verbale tieni conto che devi usare sempre il nome della scatola più grande, perché o la madre fa la linguista, però è un caso da telefono azzurro, o comunque è evidente che questa situazione non si verifica, ci viene naturale. Guardate, questo caso l'ho discusso tantissime volte, anche in un libro recente che ho scritto proprio con Chomsky, perché è straordinario. Cioè le regole sintattiche vedono le scatole e ignorano l'unica cosa incontrovertibile delle lingue umane, che è la sequenza. È strano, eh? Il nostro cervello è come se la grammatica fosse un paio di occhiali polarizzati che fanno sparire alcuni nomi, alcuni pezzi della struttura, ne fanno vedere solo altri. La cosa interessante è che questo fenomeno è valido in tutte le lingue umane. Ora siamo pronti per farvi vedere l'esperimento con le lingue impossibili. L'esperimento l'ho fatto due volte con due gruppi, ci tengo a dirlo perché nelle neuroscienze i risultati degli esperimenti sono sempre molto fragili. È difficile replicarli. Il fatto che due gruppi diversi, in un caso è stato un gruppo coordinato dall'Università di Amburgo e Jena, e Maria Cristina Musso è stata la persona che ha somministrato i dati alle persone, nell'altro caso il gruppo era del Politecnico di Zurigo e la persona è Marco Tettamanti, ora professore in Italia, e abbiamo fatto così. A un gruppo di parlanti monolingui del tedesco abbiamo insegnato un micro italiano che includeva, a loro insaputa, sia regole possibili che impossibili. E poi, per essere sicuri che il cervello non sfruttasse invece che la sintassi il significato, abbiamo rifatto l'esperimento con delle parole inventate. Ora vi faccio vedere una frase fatta di parole inventate. L'esperimento utilizzava frasi come il gulco gianigeva lebrale. Ora, i vostri cervelli in questo momento sono in imbarazzo perché dicono: ma ho capito che il gulco gianigeva lebrale, ma io non ho mai visto un gulco, non so cos'è una brala e gianigere. Però guardate, i nostri cervelli sono più intelligenti di quanto noi immaginiamo, perché se io vi chiedo che cosa è successo alle brale, tutti mi dite sono state gianigiate dal gulco. Cioè, voi sapete già, perché entra nel vostro sistema quello che è successo. Come diceva Varrone, ci sono delle cose, Varrone diceva, io chiamo natura quando io non devo chiedere a qualcun altro qualcosa sulla lingua. Sarà poi Dante a portare al massimo nel divulgare eloquenza questa comprensione. Ma insomma, abbiamo fatto due volte questo esperimento. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato queste fantastiche macchine. Sono macchine, come tutte le macchine, non dicono nulla se non gli fai la domanda giusta, che è la risonanza magnetica funzionale, e siamo andati a valutare indirettamente l'attività cerebrale nei soggetti sani tramite la misura del consumo di energia nei circuiti cerebrali associati al flusso ematico. In altre parole, voi siete parlanti, imparate l'italiano, cioè voi siete già italiani, immaginate essere tedeschi, imparate un micro italiano, poi l'abbiamo fatto anche con un micro giapponese, poi l'abbiamo fatto col gulco che gianigeva lebrale. Entrate nella macchina, vedete queste frasi, dovete dire se sono giuste o sbagliate, ma non vi abbiamo detto quali contenevano regole possibili e quali regole impossibili. Cosa è successo? Ora vi faccio vedere in una sola immagine il risultato finale, che è la prova cruciale. Abbiamo misurato da una parte la padronanza, cioè voi siete nella macchina e più andate avanti a studiare queste lingue e più diventate bravi, quindi andate verso destra. Dallo zero andate verso destra. E abbiamo correlato la padronanza col flusso ematico in un particolare punto del cervello che nei destrimani e nel 70% dei mancini è nel cosiddetto giro inferiore frontale del lobo sinistro del cervello, area di Broca, a ricordo di un medico francese che per primo scoprì un paziente che dimostrava un danno selettivo per il linguaggio, e siamo andati a vedere cosa accadeva. Per le regole possibili accadeva quello che tutto sommato ci aspettavamo, cioè più i soggetti diventavano bravi, più arrivava sangue nell'area di Broca, l'area di Broca era contentissima di potersi attivare per capire delle frasi note. E con le regole impossibili è avvenuto quello che ci ha fatto stappare, io bevo quasi solo acqua, però ci ha fatto stappare un'acqua buonissima, cioè è avvenuto il contrario. Il contrario vuol dire che più i soggetti diventavano bravi, più il cervello capiva che le regole impossibili non dovevano attivare circuiti linguistici, dovevano attivare altri circuiti, circuiti che utilizzate per risolvere i problemi, per fare le parole crociate, per costruire dei castelli con il legno, per fare altri tipi di cose. Il vostro cervello, senza essere andato a lezione di linguistica, sapeva distinguere tra regole possibili e impossibili. Capite anche voi che questo dava una forza sostanziale all'intuizione di Lenneberg e ci fa capire che la convenzionalità non può essere ai confini di Babele, perché non è certo frutto della convenzione utilizzare un circuito o un altro nel cervello. Questo semplicemente è una sintesi. Il flusso ematico dell'area di Broca aumenta all'aumentare della padronanza delle regole possibili e diminuisce all'aumentare delle regole impossibili. Ecco, voglio la rinascondo, perché girava negli anni 70, tu te lo ricorderai perché era una tipica metafora che veniva utilizzata nell'ambito, nell'ambito ingegneristico, che il cervello fosse hardware, cioè l'oggetto che viene fuori dalla fabbrica, e le grammatiche furono software, cioè i programmi che giravano sopra. E non c'è niente più vero, il cervello non è un hardware neutro sul quale far correre qualsiasi software. Le lingue sono piuttosto l'espressione del cervello che si costruisce il suo software crescendo nella testa. A me piace utilizzare un'immagine che credevo non avrebbe mai attecchito negli Stati Uniti, perché quando adesso la sentite pensavo potesse avere un valore soltanto in un paese profondamente cattolico, però è piaciuta tanto a Chomsky e sta circolando. Cioè l'idea che possiamo capovolgere un'espressione tradizionale in un contesto diverso e dire che è la carne che si è fatta verbo, che si è fatto logos, cioè è l'opposto dell'immagine che noi, mutatis mutandis, noi facciamo. Prima di passare alla terza parte vi voglio far vedere, come si diceva prima, va bene, ma che cosa cambia nella nostra visione del mondo una scoperta scientifica? Guardate, vi faccio vedere due cambiamenti straordinari che riguardano l'apprendimento spontaneo delle lingue nei bambini. Primo, noi sappiamo che la lingua dei genitori non interferisce sull'apprendimento di quella dei bambini, in questo senso. Se un bambino ha due genitori che parlano una certa lingua e alla nascita viene spostato in un'altra comunità, parlerà la lingua di quella comunità. Viceversa, ci sono altri tratti genetici che eredita e non cambia il colore della pelle, la forma dell'occhio, eccetera, eccetera. Quindi questa guida biologica che determina i confini di Babele e che precede l'esperienza deve contenere istruzioni valide per tutte le lingue. Guardate, vedete, io ho scritto che precede l'esperienza. C'è stato un termine all'interno del mio gruppo di ricerca che ha completamente inquinato il dibattito ed è stato il termine innato. E avevano ragione i filosofi a tuonare contro il termine innato e innatismo, perché sarebbe come dire che io ho la faccia innata e voi avete la faccia innata. Un conto è dire innato, che è un peso filosofico che pertiene a tutta la discussione sull'empirismo e sulle idee, eccetera. E l'altro invece è decidere se c'è qualche cosa che precede l'esperienza. Ecco, una qualche influenza l'ambiente ce l'ha sempre su di noi, il peso, l'altezza, il colore degli occhi, la struttura della pelle, dipende da quanto sole abbiamo preso, però più o meno la nostra struttura precede l'esperienza, fa parte del nostro corredo genetico. Quindi quello che si dice è che se c'è questa griglia deve valere per tutte le lingue. Allora qual è la conseguenza? Che c'è una rivoluzione copernicana. Prima di questa idea l'apprendimento del linguaggio veniva visto come una struttura vuota in cui il bambino pian piano, un po' per imitazione, costruiva la propria grammatica. Se questa teoria è vera, funziona all'opposto. L'apprendimento spontaneo della lingua madre non consiste in una costruzione, ma in una selezione tra un'enorme possibilità di strutture di quelle adatte all'esperienza. Cioè l'operazione è quella che si chiama in inglese di pruning o di potatura. Tu nasci con istruzioni che sono compatibili con tutte le lingue del mondo. Quelle che non usi appassiscono. Quelle che rimane in piedi sono la tua o le tue lingue, inclusi ovviamente i dialetti che sono lingue anche quelle. Ma chi ci crede a una cosa del genere? Beh, ci credette una persona che studiava la formazione del sistema immunitario. Adesso va di moda, perché dopo la pestilenza che abbiamo tutti vissuti, siamo tutti virologi, io sono cintura nera di virologia. E devo dire che però questa scoperta di cui vi sto per parlare mi ha veramente molto colpito, perché l'idea che l'apprendimento sia un fenomeno selettivo e non costruttivo fu presa sul serio da Niels Hjerne, che propose un modello di costruzione di una parte fondamentale del sistema immunitario nel bambino e intitolò la sua lezione per il premio Nobel che prese per la medicina o fisiologia con una grammatica generativa per il sistema immunitario. E io in sintesi vi voglio ricordare questa bellissima espressione di Jacques Meller, un altro dei miei maestri, che diceva si apprende per dimenticanza, e il pandan è con la frase di Hjerne che dice allo stesso modo si forma parte del sistema immunitario. Dunque, adesso con tutti gli occhiali che ho non c'è mai quello giusto che utilizzo, sì, fondamentalmente i confini di Babele a questo punto corrispondono con la mente staminale del bambino. Noi parliamo italiano, magari molti di voi sono bilingui e sono qui e hanno nella testa come lingua madre un'altra lingua, ma quello che è vero è che noi potevamo parlare qualsiasi lingua. Sapete, le cellule staminali sono quelle cellule che possono andare a fare il mestiere di qualsiasi altra cellula. Ecco, allora mi piace parlare di mente staminale nei bambini, cioè di menti totipotenti, menti che potrebbero esprimersi in giapponese, in inglese, in tedesco o anche nel dialetto di Bergum de Jura, sempre che sia una lingua possibile, ma qui non c'è nessun bergamasco, quindi la cosa va liscia. Lo scopo della linguistica allora a questo punto diventa spiegare quanto l'esperienza individuale e collettiva, e torno ancora una volta all'importanza della collettività, può influire sulla forma delle strutture. Allora, in altri termini, a questo punto prendiamo la prima parte della nostra chiacchierata che diceva che la fantasia era un regalo della sintassi. Sappiamo ora a cosa dobbiamo questo regalo e possiamo dire che se la fantasia è un dono della sintassi e la sintassi è espressione della neurobiologia umana, anche la fantasia lo è. E arriviamo ora all'ultimo punto, spero di avervi convinto della ragione. Guardate, nelle scienze empiriche non ci sono dimostrazioni, io non dimostro niente, io porto dati a favore, poi ci sono due livelli di accettazione. Quella dell'accumulo di prove che decide la comunità e quella dei singoli individui che quando stasera ripenseranno a questo tempo passato insieme. Io vi dico una cosa: quando io vado a una conferenza, se il numero delle domande è maggiore del numero delle risposte, sono contento, perché noi non dobbiamo vendere risposte, dobbiamo vendere domande, vendere gratuitamente. Quindi io spero che queste teorie aumentino il numero delle domande. Ma adesso c'è una domanda che è una domanda che è un po' imposta, ed è una domanda che è imposta dalle macchine, dalla enorme evoluzione che dagli anni 50, che sono gli anni in cui Chomsky produceva le sue teorie, a oggi ha avuto la microelettronica, quindi i vostri studenti sono studenti moderni che hanno a che fare con questo. Il punto fondamentale di cui voglio parlarvi, allora, è questo. Se il confronto tradizionale per quanto riguarda il linguaggio era quello con gli animali, oggi è con le macchine, questo l'ho già detto. Ma la domanda è, ma una macchina usa davvero una grammatica umana o la simula? Guarda, questo è il punto più profondo. Io non so quanti di voi abbiano giocato con ChatGPT, questo programma con cui si può chiacchierare. Ma anche se non l'avete fatto, è evidente che vi nasce questa domanda, no? Ma io quando scrivo quanti anni hai, chi sono, dov'è Carpi, questa frase che sto scrivendo mi viene capita dalla macchina come grammatica o meno? E qual è il retropensiero? Si è sempre pensato che si dovessero avere macchine, manca una C, sempre più potenti perché si potesse dire che siano simili a noi. Cioè uno diceva, no, guarda, la macchina non ce la fa a parlare italiano perché non è abbastanza potente. Vedrai che tra 10 anni arriverà. Ma è vero? È così? Ecco perché la filosofia ha un ruolo sempre centrale, perché ti mette l'accento su e dovrebbe farti capire quali sono le domande giuste. Allora, anche per far questo, io in questi 8 minuti che mi mancano, nei 50 che avevamo deciso di utilizzare, vi faccio vedere un esperimento e lo facciamo insieme. Immaginiamo che voi non sappiate l'italiano e siete a lezione di italiano e io scrivo alla lavagna questa frase: dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare il primario. Poi la lezione di oggi è su come si fanno le frasi interrogative in italiano. Vedete, in rosso c'è un inferiore e il primario. Immaginiamo di fare una domanda, sono tutti e due complementi oggetto, uno è il complemento di giudicare e l'altro di incontrare. Facciamo una domanda sul complemento di giudicare. La domanda è: quale infermiera dici che devo giudicare prima di incontrare il primario? La frase funziona e voi mi risponderete quello che volete. Ora vi dico, facciamo la stessa cosa sul secondo elemento, simmetricamente. E la frase diventa: quale primario dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare? Ma che frase è? Difatti c'è un asterisco davanti. La ripeto. Quale primario dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare? In fondo capiamo quello che si vuol dire, però la frase è sbagliata. Non c'è nessuna ragione logica per cui questa frase sia sbagliata. dei miei amici logici hanno provato a costruire dei modellini che rendessero tre una frase non logica. Non ce l'hanno fatta, perché la frase non è che non è logica, è che non segue quelle venature dei confini di Babele che sono iscritte prima di ogni esperienza nella nostra testa. L'altra cosa interessantissima è che questa regola vale in tutte le lingue. Un linguista che ora insegna a Boston, a Harvard University, si chiama Jim Huang, nella sua tesi di dottorato provò che, per esempio, vale in tutte le lingue asiatiche, e da lì poi si è scoperto che vale in tutte le lingue del mondo. Non vi dico qual è la ragione, però vi dico cosa ho fatto. Ho aperto la mia macchina, sono andato dalla macchina e ho chiesto: quale infermiere dici che devo giudicare prima di incontrare il primario? E ChatGPT mi ha sgridato e mi ha detto: in generale non è opportuno giudicare un infermiere o un altro professionista sanitario in base alla loro posizione generale. Mi ha fatto un pippone bestiale. Tra l'altro io stupidamente, in modo del tutto poco politically correct, ho usato il primario e l'infermiera. Ci mancava che mi dicesse, che avrebbe avuto ragione peraltro, guarda che dovevi dire anche la primaria è infermiere. Però io non potevo rifarlo, perché quando ho fatto questo esperimento poi il governo italiano aveva bloccato l'uso di ChatGPT, poi l'ha ripreso. Comunque la macchina risponde e fin lì niente. E sapete cosa ho fatto? Ovviamente sì, gli ho rifatto la domanda con la regola impossibile e ho chiesto alla macchina: quale primario dici che devo giudicare un'infermiera prima di incontrare? Non ha fatto una piega. È importante non giudicare un'infermiera prima di averla incontrata e aver avuto modo di interagire con lei, bla bla bla. Mi ha rifatto tutto il piuttosto di prima. Cioè, in altri termini, la macchina risponde anche a una domanda posta secondo una regola impossibile. Cioè, in sintesi, la differenza tra noi e le macchine è che noi abbiamo dei limiti che le macchine non hanno, o in altre parole, per le macchine non esistono le lingue impossibili. Questo è un punto centralissimo, totalmente inaspettato, perché noi pensavamo che ne avremmo dovuto aspettare la macchina che ci raggiungeva. No, pensate un'altra cosa che non ho scritto qua, ma mi è venuta in mente oggi durante la conferenza stampa. Noi abbiamo un cervello sbagliato per la fisica, perché istintivamente, se io vi dico io ho due bottiglie uguali, vado in cima a un tetto, una è piena di sabbia e l'altra è vuota, io le mollo, quale arriva giù per primo? E dico quella piena di sabbia perché è più pesante. No! Galilei, senza fare neanche l'esperimento, ragionandoci sopra in una pagina straordinaria, capisce che devono cadere alla stessa velocità, ma noi non siamo programmati così. Se mi chiedete come abbiamo fatto a superare la Scilla e la Cariddi dell'evoluzione con un'idea così sbagliata, non lo so. Noi non siamo perfetti, noi abbiamo dei limiti. Noi non parliamo tutte le lingue del mondo. Una volta mi si disse, ma se tutte le lingue del mondo, se le lingue sono fatte per capirsi, perché non ci capiamo tutti? A me è venuta in mente una risposta, l'ho scritta in un libro, si chiama La razza e la lingua, dove cercavo di andare contro l'idea che esistessero lingue migliori di altre, e mi è venuta un'idea. E mi è venuta un'idea una sera atterrando su Linate di notte, dove vedevo la pianura padana, tutte le città che ci stanno intorno, che a parte quelle grandi, sono tutte più o meno grandi uguali alla stessa distanza. E poi mi è venuto in mente i dialetti lungo la valle del Po. Alle volte bastano 40 chilometri e non ci si capisce. Allora mi sono detto, ma non vuoi forse che l'incomprensibilità tra una lingua e l'altra sia stato un fattore protettivo per l'evoluzione, che ha tenuto i gruppi piccolini? Perché sennò facevamo effetto Rimini, nulla togliere Rimini, ma andavamo tutti a vivere insieme. Allora te lo dico io come si fa a procurare cibo, inumazione, fogne, acqua. Forse è convenuta Babele, forse Babele è stato un dono e non una dannazione per le persone. Il non capirsi forse in 100.000 anni di evoluzione ha fatto quello che negli animali fanno le infezioni, cioè non ci ha decimati, ci ha tenuti a distanza. Ora faccio un riassunto della chiacchierata di oggi, poi mi manca solo una cosa da dirvi. Primo, spero di avervi dimostrato che la ricombinazione delle parole permessa dalla sintassi rende possibile la fantasia e che quindi tocca solo a noi esseri umani. Secondo, Spero di avervi dato motivi per credere che l'esistenza di lingue impossibili mostra che la sintassi è espressione della nostra carne. Terzo, per riflettere e pensare che noi siamo i nostri limiti. Certo, voi mi potete dire, ma voi l'avete fatto l'esperimento degli esperimenti? Cioè avete preso una comunità di bambini che non parla nessuna lingua e gli avete insegnato una lingua impossibile? Io dico, per fortuna no, perché nessuno inconsapevolmente, tantomeno i bambini, può essere oggetto di sperimentazione scientifica. Quindi quello che vi racconto, che poi è finito in questo librino che ho scritto l'anno scorso e che è stato tradotto in italiano sulle parole, vi descrive quello che è stato fatto. Però io ho preso molto sul serio una frase di una persona che ha contato molto per me per vari motivi, che era Umberto Eco, che diceva questa cosa: di ciò di cui non si può teorizzare bisogna narrare. Allora l'esperimento delle lingue possibili l'ho fatto invece che davvero raccontandolo in un romanzo. Allora, siccome siamo molto 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 vicini a Natale e voi non sapete cosa regalare, vi consiglio questo libro e vi ringrazio tutti per la vostra presenza. Grazie a voi.